con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, come sola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Buongiorno a tutti, cari ascoltatrici e cari ascoltatori del Demone del Tardi, lunedì 19 giugno 2017. Buongiorno da Lorenza Ghidini e bentornato a Massimo Alberti.
Buongiorno a voi.
Gli unici due furboni che non vanno in ferie.
Per ora, diciamolo.
Irresponsabili, ci chiameremo, potremmo chiamarci, questa è come quei mini gruppi parlamentari di due o tre che pur di tenersi
ci
la poltrona
ci candidiamo anche
non
noi.
Far cadere i governi, fanno irresponsabili. Va bene, siamo qui anche questa settimana, domani in realtà torna il Bachi dalle sue vacanze, lo vedremo tutto pimpante e abbronzato, una settimana che ci porta ad esempio al secondo turno delle elezioni amministrative, le comunali, dove naturalmente la città più sotto i riflettori di tutta Italia è Genova, perché si teme quello che viene già chiamato l'effetto Toti, quando il centrodestra ha vinto in regione. Credo che a Genova dalla Liberazione in avanti abbia sempre vinto la sinistra o il centrosinistra, che dir si voglia.
Sì.
Qui insomma l'effetto Toti sarebbe un bel terremoto, evidentemente. Sì, una vittoria del centrodestra che è abbastanza quotata. Ne parliamo oggi, in questa puntata parleremo di questo, parleremo però anche di Europa e di Gran Bretagna, mentre le notizie della notte, lo avete sentito, parlano di un altro attacco terroristico. Un uomo con un camioncino si è buttato contro dei fedeli che uscivano da una moschea dopo una preghiera, uno è morto, 10 sono rimasti feriti e quest'uomo che era nel camioncino è stato poi bloccato dalla folla, insomma non è riuscito a fuggire ed è stato arrestato. La Premier May parla effettivamente di un atto anche qui di terrorismo. C'è una situazione di grande, insomma, instabilità, incertezza sia nella popolazione che anche ai vertici del governo britannico. Tutto questo mentre oggi formalmente si apre la procedura per la Brexit. C'è il primo, diciamo, round negoziale a Bruxelles e appunto noi parleremo di quello che viene alle trattative a partire da oggi e anche appunto della situazione in Gran Bretagna. Infine torneremo all'appuntamento politico importante che c'è stato ieri, questa Assemblea per la Democrazia e l'Uguaglianza organizzata da Tommaso Montanari e Anna Falcone, sostanzialmente quella parte di società civile molto impegnata nei comitati del no al referendum sulla Costituzione dello scorso 4 di dicembre. E insomma, la speranza è quella di una lista unitaria della sinistra, ma l'unità è ancora un po' di là da venire, tant'è vero che uno dei bersaniani presenti, MDP articolo 1, che ha parlato dal palco, è stato contestato non appena nominato Pisapia. C'era la nostra Anna Bredici, ha fatto un po' di interviste sia alla gente che ai politici. Vi racconteremo anche con uno degli esponenti di MDP articolo 1, Arturo Scotto, che era presente ieri, insomma, quali sono le prospettive di questo movimento di sinistra che vuole diventare una lista elettorale alle prossime politiche, ma allo stesso tempo si guarda in cagnesco con lo stesso progetto, insomma, analogo di Giuliano Pisapia. Possiamo forse vedere in questi minuti che ci separano dalle notizie, dagli aggiornamenti, le prime pagine dei giornali di quest'oggi, dove campeggiano le fotografie terribili dell'incendio in Portogallo che è costato la vita a oltre 60 persone. Sul Corriere, per esempio, la foto è quella di un vigile del fuoco con l'aria stravolta, in primo piano, stanchissimo, con la faccia tutta un po' nera, diciamo, dal fumo in cui si è buttato per cercare di salvare della gente, e sullo sfondo si vede ancora l'incendio che infuria. Intrappolati in auto tra le fiamme, l'incendio che devasta il Portogallo. Questa è la foto, dicevamo, sulla prima pagina del Corriere, anche se l'apertura è dedicata a Macron, che stravince, nasce la Francia dei debuttanti, tra virgolette, perché, come abbiamo detto, anche già dopo il primo turno hanno vinto moltissimi, diciamo, uomini nuovi, chiamiamoli così. Quindi c'è un gruppo parlamentare, quello di La République En Marche, molto importante, con una maggioranza record, però insomma sono tutti un po' appunto dei debuttanti, come le definisce il Corriere della Sera. C'è un articolo di commento di Aldo Cazzullo che poi leggeremo, Intuito e fortuna di un leader globalista, in cui Aldo Cazzullo dice di come Macron sia stato abile in questi mesi, ma di come sia stato anche fortunato.
La Stampa apre col Portogallo e con un taglio molto molto politico. Le stragi del clima fuori controllo è il titolo. Fulmine scatena un maxirogo in Portogallo, 61 morti, e la unisce un'altra notizia in India, dove tra i contadini di alcuni stati c'è un'ondata di suicidi a causa della siccità. Sostanzialmente non c'è acqua, questi agricoltori non solo non hanno più di che lavorare, ma fisicamente di che vivere, e scelgono per cui di togliersi la vita. L'ambiente è un'emergenza globale, scrive la Stampa. L'editoriale affidato al geologo Mario Tozzi, decalogo per guarire il pianeta. Poi ci sono due pagine con vari reportage dal Portogallo. A centropagina invece un reportage, in questo caso dall'Iraq, di Francesco Semprini. Mosul nelle trincee contro il califfo, con le truppe d'assalto irachene, mentre gli americani colpiscono dall'alto. Repubblica sceglie invece, sotto la testata anche qui, una delle fotografie dell'incendio in Portogallo, qui dedica poi due pagine di reportage dell'inviato Giampaolo Cadalanu. A centropagina la chiusura invece di Repide, il festival di due giorni organizzato dal Quotidiano Romano, e viene citato in questo caso l'intervento del ministro dell'economia Padoan: avanti con le riforme, sgravi per assumere i giovani. Di nuovo il governo pare che voglia proporre sgravi alle imprese in cambio di assunzione, una cosa che col Jobs Act non è che abbia funzionato proprio bene. E poi l'altra notizia politica: Jussoli, Lega attacca i vescovi, Galantino, c'è chi è contro solo per interesse, quella dello Jussoli. L'altra notizia che continuiamo a trovare sui giornali.
Torno per un attimo sul Corriere per segnalare una notizia che gli altri non hanno. Il Vaticano ci dia il dossier su Emanuela, la richiesta della famiglia Orlandi. Parliamo della ragazzina scomparsa nel 1983, nel giugno dell'83. Tra poco c'è l'anniversario, anzi il 22. Mancano solo 3 giorni. Perché? Perché pare, è saltato fuori che con la fase, diciamo, di VatiLeaks, in cui dal Vaticano sono stati passati a diversi giornalisti, quelli che poi hanno scritto i libri, ma non solo, documenti riservati della Santa Sede, sia saltato fuori anche un vero e proprio dossier che riporta un po' tutto quello che il Vaticano sa sulla scomparsa di Emanuele Orlandi, che è un po' quello che la famiglia chiede da 35 anni o quanto è passato al Vaticano, insomma, di rivelare, ma nessuno ha mai, diciamo, sbloccato la situazione. Ora forse c'è in giro un dossier, quindi forse qualche giornalista ne è venuto in possesso, e allora la famiglia Orlandi fa una richiesta ufficiale, sostanzialmente chiede di vedere i documenti riservati, perché appunto risulta che ci siano davvero su Emanuele Orlandi. Il Fatto Quotidiano, la bomba Marroni su Renzi. Marroni è l'amministratore delegato della Consip, ricordate tutti l'inchiesta che coinvolge il ministro Lotti e il padre di Matteo Renzi. C'è stato un po' un terremoto nel fine settimana, si sono dimessi due su tre membri del CDA, però, e tra l'altro risulta che il presidente della Consip sia anche lui indagato. Mentre questo amministratore delegato Marroni non si vuole dimettere, nonostante il governo e il Partito Democratico abbiano anche presentato una mozione in Parlamento, e dice che se verrà cacciato si toglierà dei sassolini dalle scarpe. Infine il Messaggero, vabbè, apre su Macron, padrone del Parlamento francese, ma vi segnalo soprattutto una lettera di Virginia Raggi, sindaca da un anno esatto: sto invertendo la rotta, così cambieremo Roma in 5 anni. Una lettera che viene ospitata dal quotidiano romano Il Messaggero.
Il Giornale Libero, rapidamente, il giornale: bruciati vivi dentro le auto, la maledizione del fuoco, si parla in Portogallo, del Portogallo, anche se poi qui in prima pagina boschi nei guai, papà la sbugiarda su Banca Etruria, si parla di una telefonata tra il direttore generale di Veneto Banca Vincenzo Boschi e Pierluigi Boschi, in cui si dice che si sarebbe interessato alla vicenda la figlia e il presidente. Il presidente si pensa sia appunto Renzi, e poi Libero, che apparentemente ci dà una notizia che non hanno altri: in pensione solo dopo morti, il governo studia un decreto per alzare a 67 anni l'età del ritiro, ritoccando in peggio la riforma Fornero, solo che Libero contrappone questa allo ius soli, non si capisce bene come, non c'è mai fine al peggio, per settimane ci siamo dovuti sorbire un interessante dibattito sulla legge elettorale, ora è il turno dello ius soli e tutto mentre al tesoro pensano di alzare l'età delle pensioni. Strani collegamenti.
Linea alle notizie, torniamo subito dopo con la rassegna stampa del Demone del Tardi.